Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Messaggio Liberante. Anche questo giorno particolare, il Venerdì Santo, cercheremo di cogliere la portata liberante delle letture della celebrazione del Venerdì Santo, la celebrazione in cui si racconta la passione di Gesù. Anche in questo giorno che sembra un giorno di ingiustizia, di sconfitta, in realtà c'è un germe di liberazione. Perché il messaggio che io ho voluto sintetizzare nelle letture di questo giorno è questo: la verità è più forte dell'ingiustizia. Perché qui abbiamo una terribile ingiustizia che viene narrata un po' in tutte le letture, però il senso è che la verità poi alla fine esce fuori e poi alla fine, appunto, dopo due giorni trionferà la giustizia con la resurrezione di Gesù. E a proposito di verità, nel Vangelo, nel racconto della passione di Giovanni, che si legge appunto il Venerdì Santo, c'è una frase che dice Pilato, dice: che cos'è la verità? Cioè, come dire, la verità la faccio io qua, sono io che decido dove sta la verità. Mentre invece poi Gesù aveva appena detto: chiunque è dalla verità ascolta la mia voce, cioè sa che io dico la verità, cioè la verità non te la puoi fare tu. E quindi anche questa ingiustizia che viene perpetrata il Venerdì Santo, che purtroppo viene perpetrata in tutti i giorni, anche la nostra vita è fatta di ingiustizia, è un'ingiustizia che perde, che viene sconfitta alla fine dalla verità. Quindi è un grande messaggio liberante. In poche parole, l'ingiustizia, questo è il senso, non è opera di Dio. Dio aveva creato il mondo senza dolore, senza ingiustizia, senza croce. Anzi, Dio è l'unico che può farti liberare, che può porre fine definitivamente ad ogni ingiustizia, appunto portando, come succederà dopo tre giorni, Gesù e anche noi, speriamo, un giorno nel regno dove non c'è la ingiustizia. Quindi è molto liberante. Cominciamo allora con i messaggi che il diavolo ci dice all'orecchio per farci scoraggiare, per non farci cogliere questa grande speranza. Prima cosa: se tu soffri, sei castigato da Dio, ti dice il diavolo. Tu sei castigato da Dio. Anche noi diciamo sempre: ma che male ho fatto? Vuol dire che se sto male avrò fatto del male. Dio mi sta castigando. Non è così. Guarda cosa dice già la prima lettura al profeta Isaia. Noi, sta parlando del servo di Dio, no? Il servo di Yahweh. Ovviamente noi applichiamo questa cosa che dice Isaia a Gesù, che verrà secoli dopo, ma anche a chiunque è servo di Dio. Noi lo giudichiamo castigato da Dio, dice Isaia, ma egli è stato trafitto per le nostre colpe, cioè è castigato dagli uomini. Non è Dio che ha messo in croce Gesù, ma sono gli uomini. Semmai Dio ha lasciato momentaneamente che subisse la nostra, non ha fatto sconti a Gesù, non ha voluto fargli sconti, ma non è Dio che vuole il dolore e l'ingiustizia. Quindi, se stai soffrendo, non sei castigato da Dio. Non per questo sei castigato da Dio. Ovviamente, neanche sei premiato, perché poi noi esageriamo dalla parte. Non è che Dio dice: che bello, ti faccio soffrire. La sofferenza è opera degli uomini. È stato trafitto per le nostre colpe. Sono le nostre colpe che fanno soffrire. Dio aveva creato il mondo senza sofferenza. Dio però può porre fine a questa sofferenza. Se qualcuno ti maltratta, vomitagli addosso tutta la tua rabbia, ti dice il diavolo, perché così ha convinto uno a far del male e vuole così portare anche l'altro, no? Creare una spirale di odio. E invece, dice qua sempre Isaia, maltrattato, trattato male, si lasciò umiliare e non aprì la bocca, non scese al loro livello. Qua si riferisce, nel Vangelo anche c'è un collegamento, perché a un certo punto Gesù non diede risposta a Pilato. Già prima gliel'aveva data, gli aveva spiegato che lui non era un re politico, militare, che voleva togliere i romani, e quindi a un certo punto non gliela dà più. Non aprì la bocca, inutile vomitarsi addosso l'odio. È molto meglio difendersi, ma senza violenza. Altra cosa che ci dice all'orecchio il diavolo, la dice a te e a me: se, come Gesù, offri te stesso agli altri, no? Come Gesù, farai una brutta fine. Già il profeta Isaia nella prima lettura dice: quando offrirà se stesso il servo di Dio, no? Sta parlando del il servo, vivrà a lungo. Non è vero che farà una brutta fine, infatti Gesù poi vivrà in eterno, nella gioia eterna. Dopo il suo tormento, ecco il Venerdì Santo, vedrà la luce, ecco la Pasqua. Cioè non finirà male, passerà dal male, dalla croce, ma il Venerdì Santo passerà. Quindi il mio servo non deve aver paura della sofferenza, anche se la vivrà e l'accetterà, e la soffre, non è castigato da Dio. Altro messaggio negativo che viene dal diavolo: se tu sei rifiutato dagli uomini, sei un rifiuto per gli uomini, maledici Dio, lui non ti protegge. Qua dice invece: sono il rifiuto dei miei nemici e persino dei miei vicini, cioè dei miei amici, cioè mi rifiutano gli uomini, ma alle tue mani affido il mio spirito, dice il Salmo. Cioè, io, se sono rifiutato dagli uomini, non maledico Dio, ma confido in Dio, mi affido a Lui. E nel ritornello viene messa la parola di Gesù, che comunque è del Nuovo Testamento: nelle tue mani consegno il mio spirito. Sono come un morto, dice il Salmo, ma io confido in te, Signore. Se mi rifiutano, se muoio, io mi affido a te. E questo è molto liberante. Mentre invece il diavolo vorrebbe che la sofferenza fosse qualcosa che ci allontana da Dio. Invece qua dice: allora, affidati a Dio. Più stai soffrendo, affidati a Lui. Se Dio non ti esaudisce, allora Lui non c'è. O comunque non ti ama, se non ti esaudisce. Se Dio non ti esaudisce subito, è perché ti esaudirà più pienamente dopo, al momento opportuno. Vedi cosa dice? Così da essere aiutati al momento opportuno. E addirittura, quando la lettura dice: Gesù, infatti, Cristo, offrì preghiere a Dio che poteva salvarlo dalla morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Come venne esaudito? Fu messo in croce. Sì, ma al momento opportuno, cioè 2-3 giorni dopo, venne esaudito in maniera definitiva, piena, perché risorge. Quindi la preghiera di Gesù venne esaudito. La preghiera che poi dice il Vangelo di Matteo, disse Gesù, no? Padre, se è possibile, passi via da me questo calice, cioè non mi fare bere questa sofferenza. Però non come voglio io passi via, ma come vuoi tu, dice Gesù. È una preghiera che viene esaudita, non è che non viene esaudita, perché poi passerà quel calice, non come voglio io, cioè lui non voleva proprio... voleva che gli evitasse la morte, ma come vuoi tu, cioè appunto risorgendo. Quindi alla fine la preghiera di Gesù, e così come la preghiera di tutti noi che chiediamo aiuto a Dio, viene esaudita al momento opportuno, in maniera più piena, più definitiva, come vuole Lui. Quindi se non ti sta esaudendo come voglio io, come vuoi tu, stai tranquillo che Dio esaudirà come vuole Lui, cioè al momento opportuno. E veniamo alla passione. E la passione, secondo Giovanni, viene raccontata nel Venerdì Santo. Primo messaggio opprimente che viene dal diavolo: se hai subito un'ingiustizia, il Venerdì Santo è il giorno dell'ingiustizia, reagisci con rabbia, tira fuori la spada, non solo la spada in senso fisico, ma anche la spada della la lingua, cioè reagisci con violenza, con disprezzo, non ti fare schiacciare. Questo vuole il diavolo, creare una spirale di violenza. Gesù dice a Pietro: rimetti la spada nel fodero, la dice pure a te. Simon Pietro, quando viene catturato Gesù, aveva una spada, la trasse fuori e colpì il servo del sommo sacerdote. Ma Gesù disse a Pietro, e lo dice anche a te e a me: rimetti la spada nel fodero, non fare come loro. L'ingiustizia, chiama ingiustizia, allora se uno è ingiusto con te, tu non essere ingiusto con lui, non essere violento con lui, né fisicamente né verbalmente, è un tranello del diavolo, la spirale dell'odio. Allora dice il diavolo: allora Gesù vuole che se ti tirano uno schiaffo, tu nemmeno ti difendi. devi solo subire e lasciarti schiacciare. No, lui vuole che ti difendi, ma senza rabbia e violenza. Vuole che non ci sia la stessa violenza che hai subito. Perché, lo dice, una delle guardie presenti diede uno schiaffo, ma Gesù si difende e gli risponde senza rabbia e senza violenza. Se ho parlato male, perché lui aveva detto semplicemente, io quello che ho insegnato ho parlato al mondo apertamente, l'ho detto a tutti, quindi non l'ho nascosto, perché mi interrogate? Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Che cosa ho detto? Solo che ho parlato apertamente. Ma se ho parlato bene, perché mi picchi? Perché mi percuoti? Vedi, quindi lui si difende. Gesù non vuole che noi ci lasciamo schiacciare, ma che però ci difendiamo con la testa, con l'amore, senza rabbia e senza violenza. E questo è molto liberante, altrimenti si ricade nella spirale dell'ingiustizia. Il diavolo ci dice: la verità non esiste, la verità la facciamo noi. E i sommi sacerdoti portano da Pilato Gesù dicendogli la bugia, appunto, che lui è il re dei Giudei in senso politico, quindi uno che voleva togliere i Romani. E Pilato gli chiede: sei tu il re dei Giudei? E lui risponde chiaro, vedi com'è chiaro, dice: io sono re, ma il mio regno non è di qua giù, quindi non sono uno che vuole togliere i Romani, e il mio regno è un regno di gioia totale che verrà dopo. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce, cioè capisce che io dico la verità. E Pilato dice: ma che cos'è la verità? La faccio io la verità. Non è così. Perché se anche tutti gli uomini del mondo dicessero una bugia, quella resta una bugia. Non la facciamo noi la verità. La verità la troviamo e la dobbiamo riconoscere. E questo è molto liberante, perché la vera sofferenza, il dolore, nasce quando tu non accetti la verità e pensi che la verità la possiamo fare noi. Tra l'altro poi vedremo che Pilato la verità l'aveva capita, perché per ben 3 volte dirà: io non trovo in lui colpa alcuna. Lo dice 3 volte nel Vangelo di Giovanni, al versetto 18-37, io non trovo in lui colpa alcuna. Al versetto 19,4, non trovo in lui colpa alcuna, stessa cosa. E dopo un po', al versetto 6, io in lui non trovo colpa. Quindi la verità lui l'aveva colta, ma non la difende, poi vedremo fino in fondo. Bene, andiamo avanti. Il diavolo ci dice: non c'è niente di male a prendere in giro qualcuno, è solo un modo per ridere un po'. Purtroppo è molto diffuso questo vezzo di sbeffeggiare gli altri. Già da bambini ci si prende in giro e si ride di qualcuno che è più grasso, che è più grassa, o che è più, non so, che ha gli occhiali. Ma anche da grandi, basta vedere la satira che c'è in TV, che non è sempre intelligente, molto spesso non tiene conto della dignità di chi sta sbeffeggiando. Certo, non vuoi che io sia contro la satira, ma noi stiamo dando un po' troppo, cioè ci scivola addosso sto fatto di prendere e sbeffeggiare gli altri. A me non piace. Questa di fregarcene della dignità degli altri è una cosa anche comune nella passione di Cristo, intrecciata una corona di spine, no? Tu sei il re addirittura di un altro mondo, una corona, gli posero sul capo la corona e dicevano: salve re dei Giudei, tu sei un grande re, c'è una bella corona di spine. Quindi lo sbeffeggiare gli altri. A un certo punto, un'altra cosa che viene dal diavolo e che ci opprime: ciò che conta è il rispetto della legge religiosa. Solo questo conta nella religione. Ciò che conta invece è il rispetto dell'uomo. Cioè, quello che conta, erano i farisei e i sommi sacerdoti che dicevano: ciò che conta è la legge. Infatti dicono: noi abbiamo una legge a Pilato e secondo la legge deve morire. È la legge religiosa che uccide Gesù. Ecco perché la legge di per sé non va idolatrata, ma quello che conta è il rispetto dell'uomo. E su questo concetto, che è un concetto che ritorna sempre nel Vangelo, che Gesù viola i sabati, non viene accettato, probabilmente se lui rispettava tutte le leggi religiose, lui non sarebbe morto. lo dice proprio qua, deve morire perché secondo la nostra legge ha violato i sabati, ha violato tutte le leggi religiose, mentre invece però Gesù non ha violato l'uomo. E il sabato è per l'uomo, non l'uomo per il sabato, dirà Gesù. Cioè ciò che conta è violare l'uomo, non violare e non rispettare l'uomo, non rispettare in assoluto le leggi. E questo nel racconto della Passione fa quasi ridere, perché è un racconto terribile di una persona che viene giudicata, sballottata, umiliata, maltrattata, e le persone che lo maltrattano non si preoccupano tanto di questo, perché per loro il peccato è violare una legge, e si preoccupano per ben 3 volte nel Vangelo di Giovanni di non commettere questo peccato gravissimo, perché quando, cioè di violare la legge, quando lo portano da Pilato, dice qua per esempio, non vollero entrare nel pretorio, nella caserma, per non contaminarsi. Perché era vietato entrare in un luogo pagano, no? La caserma romana era un luogo pagano. E quello era il peccato gravissimo, non che stavano uccidendo un uomo innocente. Vedete? Avere in mente la legge come punto di riferimento unico e non l'uomo. Poi alla fine del Vangelo, Gesù muore, e dopo che muore, dice qua, era il giorno della dopo proprio che muore, dice, consegnò lo spirito, chinato il capo, quindi un momento terribile. Infatti quando si proclama questa frase ci si inginocchia in silenzio, poi ci si rialza, a un certo punto si legge, era il giorno della parasceve, cioè del sabato, e perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, bisognava spezzargli le gambe e toglierli, perché altrimenti era peccato gravissimo. Poi toglierli, perché col tramonto, no? Iniziava il sabato, perché per gli ebrei il sabato, il giorno inizia al tramonto della sera prima, e quindi era un peccato, cioè del fatto che era morto un uomo innocente non interessava, appunto interessava il sabato. E alla fine, proprio l'ultima frase della Passione di Giovanni finisce così: l'hanno messo in un sepolcro vicino, subito vicino alla croce, perché era il giorno della parasceve. E le posero Gesù, perché, dato che il sepolcro era vicino, perché altrimenti se aspettavano un altro poco, arrivava il tramonto, entrava il sabato e non potevano fare questo peccato gravissimo di fare un'attività durante il sabato. Vedete come Giovanni quasi gioca su questo, come dire, questi per loro il peccato era solo violare il sabato, violare le leggi, e lo dice pure, secondo la legge deve morire. Ma violare un uomo, che tra l'altro è pure figlio di Dio, offendere un innocente, farlo massacrarlo e maltrattarlo, no. E purtroppo noi così ragioniamo a volte nella fede. L'unica cosa che conta è rispettare le leggi. Ma l'uomo, no, non conta. E questo è proprio assurdo per un cristiano il cui maestro è stato ucciso perché non rispettava le leggi, e che viene maltrattato, fatto a pezzi in questo Vangelo, da gente che però è preoccupatissima di osservare, di non entrare nella caserma o di non violare il sabato. Non si rende conto che sta violando un essere umano innocente. Quindi attenzione alle leggi. Le leggi servono, servono per tutelare l'uomo, però. La legge è per l'uomo. Ma non vanno idolatrate come se il nostro Dio è una legge. Il nostro Dio ha dato delle leggi per tutelare i suoi figli, gli uomini, ma non è lui la legge non è il nostro Dio. A un certo punto Gesù non risponde più a Pilato, Gesù non gli diede risposta perché gli aveva già risposto, e a un certo punto dice Pilato, non sai che ho il potere, io ho il potere. Non esiste, ci dice il diavolo, un potere più grande di quello umano. Sono io, è l'uomo che ha il potere. Ma Gesù gli dice, tu non avresti alcun potere su di me se ciò non fosse stato dato dall'alto. Cioè qualcuno ti permette di avere questo potere, ma c'è qualcuno che ha un potere più alto del tuo, Dio. E la cosa assurda è che dopo questo tira e molla, in cui Pilato ammette poi, cerca di metterlo in libertà appunto perché si rende conto che lui non ha nessuna colpa, quando è il momento in cui Pilato alla fine dice va bene crocifiggetelo? Quando lui dice metterò in croce il vostro re, i capi dei sacerdoti, cioè i sacerdoti che dovrebbero riconoscere appunto il potere divino sopra ogni cosa, dicono non abbiamo un altro re che Cesare, cioè l'unico re per noi è Cesare, allora lo consegnò perché fosse crocifisso. La cosa buffa è che qui viene messo in croce Gesù, ma in realtà Pilato e i sacerdoti mettono in croce se stessi. le loro convinzioni, perché Pilato tre volte dice non trovo in lui colpa alcuna, e quindi lui era convinto che non aveva fatto niente, eppure poi lo fa crocifiggere, quindi tradisce se stesso. I sacerdoti, che erano quelli che dovevano dire esiste un re umano, ma sopra c'è un re divino, gli ebrei, i sacerdoti dicevano sempre gli ebrei hanno un re, il vero re è Dio, il re degli ebrei, dicono non abbiamo altro re che Cesare. Quindi vendono il loro, la verità, la loro verità. Pilato vende il suo, la sua coscienza di politico e sacerdoti quella di sacerdoti che riconoscono un re sopra Cesare. L'unico che qua non si vende e non vende la verità è Gesù. E ancora andando avanti, Gesù dice il diavolo vi ha lasciati soli, ha lasciato soli i suoi discepoli, vi ha lasciati orfani. Non è così. Due secondi prima di morire, lui si preoccupa di questo e quasi le sue ultime parole sono chiama il discepolo che lui amava, che sappiamo è Giovanni, l'autore del Vangelo, ma siamo tutti noi, tutti coloro che lui ama, e gli dice al discepolo, ecco tua madre, rivolta a Maria. Cioè lui non ti lascia orfano e non ci ha lasciati orfani, ma subito, già prima di morire, ci dà una madre, Maria. Cioè tu ci pensi, e te abbiamo, siamo figli di Maria, lo dice Gesù, ecco tua madre, come una mamma ci aiuta e ci porta a Gesù Cristo. E adesso l'ultimo, la fine della passione, che a me sorprende, ed è forse il passo più bello, perché il diavolo spesso dice nella società di oggi, no, che ha paura della religione, dice, tu puoi essere discepolo, va bene, di Gesù, ma lo puoi essere anche di nascosto, senza farlo sapere troppo in giro, è una cosa intima la religione, è una cosa, vergognatene quasi, no? Come uno non si deve vergognare di niente nella nostra società, della sua idea politica, non si deve vergognare della sua tendenza sessuale, non si deve vergognare di niente, e della religione sì, si deve vergognare, deve essere religioso di nascosto. Guarda cosa accade dopo la morte di Gesù, è un momento terribile, un momento in cui quella persona muore e quindi nessuno va lì a prendere il suo corpo, perché prendere il suo corpo significava dire io sono un suo discepolo e quindi posso fare la sua stessa fine, voglio continuare la sua opera. Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù ma di nascosto, per timore dei giudei, che fa? Andò e prese il corpo di Gesù davanti a tutti, proprio lui che aveva paura dei giudei, trovò il coraggio, e vi andò anche chi? Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte perché si vergognava. Scioccante, cioè quelli che avevano paura di farsi vedere con Gesù sono quelli che trovano il coraggio dalla morte di Gesù e vanno a prenderlo, rischiano e si fanno vedere da tutti che prendono il suo corpo. Ecco allora la conclusione, il vero significato del Venerdì Santo. Gesù affronta la morte con coraggio per darci coraggio, ed infatti proprio quelli che si vergognavano della verità, cioè che non avevano il coraggio di farsi vedere con lui, Nicodemo che andava a trovarlo di notte, Giuseppe di Arimatea che andava di nascosto, ora affermano la verità con coraggio. E dalla morte di Gesù coraggiosa trovano il coraggio della verità, di dire io sono discepolo di Cristo. Mentre invece Pilato e i sacerdoti, che hanno visto la verità, e Pilato l'ha detto tre volte, io non trovo in lui colpa alcuna, vendono la verità. E la vendono ai loro stupidi interessi. Ma la verità, ed ecco la conclusione bellissima, è più forte dell'ingiustizia, perché fra 2 o 3 giorni la giustizia, l'ingiustizia morirà, si dileguerà di fronte a una resurrezione. Quindi l'ingiustizia solo oggi trionfa, c'ha le ore contate, l'ingiustizia del Venerdì Santo ha le ore contate, trionferà. Per poco, così come la nostra vita è fatta anche di ingiustizia, ma questa ingiustizia ha le ore contate, perché prima o poi nel giro di qualche anno trionferà la giustizia del paradiso, cioè la gioia eterna, la vita felice in quel regno in cui spero un giorno di incontrarvi. Grazie e arrivederci alla prossima puntata di Messaggio Liberante.